Questa parabola la conoscete bene, credo, no? Però nella prima versione si chiamava parabola della dramma perduta, credo che l'abbiate sentita con questo nome, non della moneta perduta. C'era un motivo preciso per cui si chiamava in questo modo e adesso cerchiamo di comprenderlo. La dramma è una moneta usata dai popoli pagani, non dai israeliti. Una dramma era una monetina di queste dimensioni, equivalente al nostro un centesimo. Allora, quando una moneta di questo genere cadeva per terra, rischiava di finire tra le fessure delle pietre di cui era composto il pavimento. Chi di voi è stato in Israele, è stato ad esempio a Kafan, no? Si ricorda come era fatto il pavimento di una casa, pietre di basalto nero, accostate l'una all'altra. Pietre che avevano una certa profondità, pertanto nel momento in cui sono accostate non erano perfette, perché non erano squadrate, le fessure che si creano tra queste pietre sono anche molto profonde. Quindi una moneta di queste dimensioni, che finiva tra quelle fessure, diventava difficilmente trovabile. Ci voleva veramente un lavoro per andare a scavare e scovare una monetina del genere. Allora, la domanda che ci viene da porci è: una moneta così piccola, quindi di scarsissimo valore, usata dai popoli pagani, quindi non di utilizzo quotidiano, perché Israele usava un'altra moneta, il siglo, che è l'attuale shekel, può provocare in una donna il desiderio di mettere a suo quadro tutta la casa per trovarla? Se volete rispondo io, no, assolutamente. Allora, quando Gesù fa la domanda, quale donna non spazza tutta la casa, eccetera, 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 la risposta è nessuna donna. Ora, se considerate che questa parabola è immediatamente successiva alla parabola della pecorella smarrita, anche quella la conoscete benissimo, quindi 100 pecore, ne perde una, chi, dice Gesù, non lascia le 99 nel deserto per andare alla ricerca di quella smarrita? Nessuno. Nessuno. La prima considerazione che è opportuno che prendiamo a cuore è che Gesù diceva le parabole solo per suscitare il paradosso, perché nessun pastore è talmente stupido, scusate, da lasciare 99 pecore nel deserto incustodite per andare a cercare una pecora sola. Nessuno. Nessuna donna sposta tutti i mobili e mette a suo quadro una casa per cercare una monetina da un centesimo che non utilizzerà mai. Nessuna. Quindi le parabole che Gesù pronunciava non erano fatte per far capire meglio il messaggio o per ricalcare la vita quotidiana, erano la totale assurdità rispetto alla vita quotidiana, ma totale. E servivano esattamente per dire che Dio ha completamente un'altra logica rispetto alla nostra. Totalmente diversa. Siamo noi che non ce la facciamo a entrare in questo spirito e abbiamo bisogno sempre di ricondurre Dio alle nostre dimensioni, di farlo agire come agiamo noi, di pensare che abbia gli stessi pensieri che abbiamo noi, inquadrato dentro le nostre stesse dinamiche. Quindi tutto ciò che ci sembra ragionevole lo facciamo risalire a Dio, tutto ciò che ci sembra moralmente giusto lo facciamo risalire a Dio, tutto ciò che ci sembra auspicabile lo facciamo risalire a Dio. Noi abbiamo questo modello, abbiamo la nostra vita, le cose che abbiamo bisogno di rinforzare le attribuiamo a Dio. Gesù in tutta la sua predicazione ha quasi sempre fatto l'opera contraria. Ha detto Dio agisce completamente in un altro modo. Siete voi che dovete ribaltare la vita, se volete mettervi in sintonia con lui, e fare le pazzie. Perché realmente uno che lascia 99 pecore nel deserto è pazzo. Realmente una donna che si mette a cercare una monetina così è fuori di testa. E perde una giornata magari. Allora, per le nostre logiche umane, prima o poi Dio arriva a essere incomprensibile nel suo agire. e si rivela laddove noi non ci aspettiamo che si rivelerebbe. Questo mi sembra necessario ribadirlo soprattutto negli insegnamenti delle parabole, che dobbiamo smettere di considerare delle favolette che hanno la morale. Non sono favolette che hanno la morale, sono delle cose che sconvolgono. Chi ascoltava Gesù dire le parabole al tempo di Gesù, la metà della gente se ne andava dicendo: ma questo qui è completamente fuori tempo. La parabola del seminatore che gira e sparge seme comunque, ma voi vi rendete conto? Ma uno lo vede che c'è il cemento, ma mica butta il seme sul cemento. Erano un invito a dire: metti via un attimo i tuoi parametri, perché se vuoi capire Dio devi metterti dentro altri parametri. Allora, se provassimo a utilizzare questa logica nella valutazione delle persone, ad esempio, nella considerazione dei fatti quotidiani, nelle cose che ci capitano, io penso che faremo delle scoperte molto interessanti. Questa parabola, che pertanto è un paradosso, un enorme paradosso, finisce dimenticata, sapete perché? Perché l'Evangelo di Luca è compressa tra le due parabole. Siamo al capitolo 15 del Vangelo di Luca, c'è la parabola della pecorella smarrita, questa della dramma perduta e poi quella del figlio del prodigo. Le altre due sono molto più conosciute, molto più famose, forse emotivamente anche molto più cariche, e comprimono questa parabola, che finisce sempre dimenticata. Quando si legge la pagina della misericordia di queste tre parabole, questa che è in mezzo la si bypassa sempre, ma anche gli studiosi sono un po' così. Perché? Perché è tremendamente simile alla prima, a quella della pecorella smarrita, agli stessi verbi, le stesse parole, le stesse logiche, le stesse reazioni, e dici: vabbè, è una ripetizione. Allora, se anche fosse tale, se anche fosse una ripetizione, quando ci sono ripetizioni nel testo sacro, sono sempre da considerare un invito ad andare più in profondità, non solo un dire la stessa cosa. Dio ripete la sua parola perché ti sta invitando a scendere più in profondità. A te sembra che sia uguale, in realtà non è uguale. Allora, per farvi comprendere tutto questo, cosa ho fatto io? Ho messo letteralmente il parallelo delle due parabole, le avete sul testo. Versetto 4-7 è la parabola della pecorella smarrita, del pastore che va in cerca, e versetti 8-9 è la parabola della dramma perduta. Proviamo a scorrere un attimo, perché la sorpresa arriva incredibilmente, una sorpresa voluta dall'evangelista, perché le ha scritte così, le ha costruite così. Allora, quale uomo che corrisponde a quale donna? 100 pecore, 10 dramme. Persa una pecora, perde la dramma. Una sola pecora, una sola moneta. Tralascia nel deserto, accende una lampada, visto le azioni, da una parte quelle che fa il pastore, dall'altra quelle che fa la donna. Va, spazza la casa. Poi la donna fa una terza azione che il pastore non fa. Cerca con cura, e infatti ti lascia il vuoto, non corrisponde a niente. Poi ricomincia l'esatta, precisa corrispondenza, parallela, si dice sinottica. Cioè, finché trovi. Con chiama, cioè chiama insieme amici e vicini, amiche e vicine, e dice: congiuite con me, perché trovai, perduta, precisamente identica. Il punto che noi le leggiamo così velocemente, che diciamo: ma sono uguali. No, non sono uguali, perché tu nel momento in cui la scomponi, quindi ti metti nella testa dell'evangelista che ha scritto, ti accorgi dov'è il piccolissimo particolare che dice la differenza tra le due parole. E ti fa capire l'invito ad andare in profondità. Quella richiesta che dice cerca con cura, che non c'è nella parabola della pecorella smarrita, c'è nella parabola della dramma perduta. È fatta apposta così, questo per farvi capire come veniva scritto il Vangelo. Uno, un evangelista che stava su una pagina così, ci sudava su una pagina così, non è che metteva di un racconto, scomponeva le parole. Perché ogni parola pesa. E allora questo credo che ci faccia fare una seconda considerazione: non c'è mai niente uguale nel mondo di Dio. Niente si ripete, tutto uguale. Quello che dice il poeta, chi ha fatto con me il corso del poeta mi fa, se lo ricorda, cioè che non c'è niente di nuovo sotto il sole, è una scheggia impazzita nella rivelazione biblica, lo dicevamo. Se vi ricordate, dicevamo, guardate, voi avete fatto una spinta impazzita. Uno che non sta nella logica di tutto il resto della Bibbia, che invece ti dice niente è uguale nel mondo di Dio. Per come fa le cose Dio, non ci, anche se a te ti sembra che sia precisamente identico, guarda che c'è qualcosa di diverso. Se tu scavi lo trovi. Allora, se andiamo di fronte a questa parabola, scaviamo e ci accorgiamo che c'è proprio questa frase, cercare con cura, che in una parabola non c'è, nell'altra non c'è, c'è invece. Che considerazione potremmo fare in tutto questo? Ma io penso che la prima forma della cura e dell'amore è la ricerca. Il primo modo con cui Dio esprime la cura che ha per noi è che ci viene a cercare. È il primo modo con cui noi esprimiamo la cura che abbiamo per le persone, l'amore che abbiamo per le persone che le cerchiamo. Forse lusinga di più essere cercati, ma poi dopo se si sta nella logica di Dio, che è la logica del paradosso che dicevo prima, è il contrario. Se ami, cerchi. Se ti vuoi prendere cura, vai in cerca. Dove? Dove Dio ci cerca? Allora, la parabola della pecorella smarrita era facile, no? Il deserto. Qui è la fessura. Buia. L'antro nascosto. Guardate, penso che ci sia un luogo, un'esperienza liturgica che esprima tantissimo, tantissimo, questa consapevolezza di dove Dio viene a cercarci. Questa esperienza liturgica è la vita pasquale nella tradizione ortodossa, non la nostra tradizione cattolica. Nella vita pasquale ortodossa, quando il cielo pasquale entra in chiesa e la chiesa è completamente buia, totalmente al Dio, il diavolo che porta il cielo pasquale canta dicendo sul cielo pasquale, quindi Cristo è sotto il cielo pasquale, canta dicendo: questa è la lucerna che la donna accese per cercare la moneta che si era perduta. E la chiesa totalmente buia, che non ha più neanche il Santissimo Sacramento al suo interno, cos'è? È il sepolcro. Quindi c'è un grande sepolcro totalmente al buio, dove ci sono dentro anime morte che siamo noi. E Cristo risorto, luce del cielo pasquale, che è come la lucerna accesa per venire a cercare la moneta perduta. Dove ti viene a cercare Dio nelle tue morti? Nella tomba. Non quella materiale di marmo che sta al cimitero, ma nelle tombe che ti scavano per le tue scelte. Con i tuoi errori, con le tue testardaggini, con le tue paure. Ci sono tantissime situazioni di morte nella vita, no? In cui questa morte ce la diamo da soli tante volte, non ce la danno i fratelli. Ce la diamo da soli. Ci cacciamo da soli nel sepolcro. E in quel posto, che è il posto più buio, è più lontano, completamente lontano da Dio, perché Dio è vita assoluta. Se tu ti metti nella morte, sei nel punto più distante da Lui. Però è lì che Dio ti viene a cercare. Credo che sia bello nel silenzio che poi seguirà, che ciascuno si chieda dove Dio è venuto a cercarti. In quale esperienza di morte, di sepolcro, Dio è venuto a prenderlo, a tirarlo fuori, a estrarlo e a salvarlo. Nel testo del Vangelo, quando si fa riferimento alla parola casa, voi sapete che c'è contenuto un fortissimo simbolo, no? Pensate alla parabola della casa sulla sabbia, alla casa sulla roccia. O pensate a quell'altra parabola dove si dice che un uomo che è tornato in sé, ha messo a posto la sua casa, poi però se ricomincia ad allontanarsi da Dio, è come se i demoni ritornano ad abitare quella casa, dice il testo del Vangelo. Cioè, la casa è simbolo del Vangelo della personalità, dell'identità. Quando si dice la casa fondata sulla roccia, noi usiamo per i matrimoni questa cosa pensando che sia la famiglia. No, cioè lì sta parlando della persona che si appoggia sulla roccia con le scelte della sua vita o sulla sabbia se fa altre scelte. Quindi questa parola la possiamo anche leggere così: Dio non solo viene a cercare il peccatore che si infila nel sepolcro con le sue scelte, ma Dio viene nella casa, cioè nell'identità della persona, nel cuore della persona, a cercare quel che non è stato ancora valorizzato. Non è farina del mio sacco questa lettura, la prima volta che l'ho ascoltata l'ho fatta al cardinale, molti anni fa, commentando, tenendo degli esercizi spirituali sul Vangelo di Luca. E disse proprio testualmente queste parole, se non riprendere il testo, sono proprio letteralmente queste, dice che quella donna è Dio che viene nel cuore di un uomo a cercare ciò che quell'uomo o quella donna non hanno ancora valorizzato. Cioè, quelle parti di sé che non sono ancora state messe in luce. E come sempre la lettura del cardinale non è la lettura, vengo a mettere in luce quello che tu vuoi tenere al buio perché c'è delle cose da nascondere. No, la lettura è positiva. Cioè, vengo a mettere in luce quel che tu non hai ancora tirato fuori. Perché non ti si è data l'occasione. Perché hai avuto paura. Perché non hai avuto il contesto giusto. Perché nessuno ti ha stimolato a tirarlo fuori. Io, dice Dio, vengo e valorizzo quel che ancora non è stato valorizzato. Non credo che questa sia una pedagogia da usare solo con i ragazzi, no? Credo che sia una pedagogia eterna. Non voglio scomodare la scienza perché poi sembra di planare su un altro livello, ma se ciascuno di noi utilizza soltanto, e questo è statisticamente provato, il 20% delle sue potenzialità intellettive, nel nostro cervello lo usiamo solo il 20%. Provato scientificamente, l'altro 80% sta lì, s'appisola e non entrerà più. Infatti a me piacerebbe tantissimo fare un corso con qualcuno che mi insegna a usare di più il cervello. Come si fa? Ho sempre chiesto, ok, io li uso solo il 20-25%, l'altro non lo uso, come si fa a usare anche l'altro? Mi piacerebbe molto fare questa cosa, no? Però vuol dire che c'è tanto in noi, tante risorse, tante possibilità, capacità che se messe in luce, se stimolate, allora escono. A volte credo che una cartina che torna sole, che uno sta facendo un'esperienza seria di Dio, è che emergono cose positive di lui. Emerge ciò che non era emerso ancora. Cioè che si verifica esattamente questa dinamica in cui la donna va, cerca perché non è stato quella moneta e ciò rappresenta quel che ancora non è. Nessuno aveva tirato fuori. Mentre al contrario, quando una persona professionalmente si spegne, se inizia un'esperienza religiosa, io mi chiedo se sta veramente facendo un'esperienza religiosa. Cioè, un reale incontro con Dio. Me lo chiedo, ecco. Se stiamo su questa lettura, quindi Dio che viene a cercare il peccatore che si è infilato nella sua tomba, oppure Dio che viene nell'identità di una persona, nella personalità di un uomo, di una donna, per cercare ciò che ancora non è stato fino in fondo valorizzato. Allora tutto questo ci apre ad un secondo grande capitolo di lettura di questa parabola. Il primo capitolo è Dio cerca. Il secondo grande capitolo io lo prendo da alcune letture dei padri della Chiesa, soprattutto Gregorio di Nissa, che era un mistico, quello che ha scritto la vita di una bellissima vita di Mosè, siamo al IV secolo, Gregorio di Nissa. E Gregorio diceva che la donna di questa parabola rappresenta l'anima. Le 10 dramme sono la completezza dell'anima. Con tutte le sue facoltà. La dramma che si perde vuol dire che l'anima perde il suo centro. E quindi anche le altre nuove facoltà in qualche modo si scompongono. Significa che quindi una persona ha nuove facoltà dell'anima, che sono la facoltà volitiva, la facoltà intellettiva, la facoltà affettiva, ma manca di quell'unica facoltà che dà senso alle altre, quindi di quel punto centrale, di quel centro di gravità permanente, diciamo grandissimo il dottore, che alle cose dà senso, no? Quindi tu le fai tutte, ma ti disperdi. Le mille cose che fai utilizzando le nuove facoltà dell'anima non ti unificano, ma ti disperdono. Perché ti manca quella che ti tiene insieme tutto. Allora la donna alla ricerca della dramma perduta è l'anima della persona alla ricerca del suo centro vitale. Alla ricerca di quel senso, di quel significato, di quell'unica facoltà che permette alle altre di illuminarsi, di qualificarsi. Come lo fa? Attraverso una lucerna. Cosa dice Gregorio? Cos'è la lucerna? L'intelletto, il dono dell'intelletto dato dallo Spirito. Però il Vangelo dice anche la lucerna del corpo e l'occhio. Allora, a un certo punto Gregorio fa il suo ragionamento e mette insieme queste due cose, dice: attraverso l'occhio entra all'intelletto della persona la considerazione della realtà. Considerando la realtà e riflettendo su di essa, l'anima può pervenire al suo centro. Quando l'anima non considera la realtà e non riflette su di essa, quando si disperde. Adesso vi sto facendo un riassunto di un tomo altro così, che commenta questa parola, quindi magari è un po' banale, però è molto interessante. Dice, quando la persona passa da una cosa all'altra senza prendere in seria considerazione la realtà delle cose, senza sentirle, senza guardarle e valutarle con l'intelletto, che però per gli antichi è un'esperienza complessiva, noi pensiamo a una cosa razionale, no? Un'esperienza complessiva di valutazione delle cose. Se non fa questo, si disperde, si scioglie, si disintegra, no? Ora, io chiedo, ma chi di noi non ha fatto mai questa esperienza di arrivare alla fine di una giornata e dire ho fatto miliardi di cose, ma che cosa ho fatto? Di vero, di sensato, di cosa ho fatto? E chi di noi non ha fatto l'esperienza di passare attraverso mille cose senza sentirne la bellezza interiore? Ignazio degli esercizi, non sapete chi li ha fatti, dice questa massima che è fantastica, dice che la sapienza non consiste nel sapere molte cose, ma nel gustare le cose interiormente. È un po' lo stesso significato, è quello di cui va in cerca l'anima quando perde il suo centro, quel gusto interiore delle cose che fa. Ed è una donna a fare questo, apro una piccolissima parentesi, nell'Evangelista Luca, ma se ci pensate bene in tutto il Vangelo, le donne sono sempre da sole. Fate passare le donne del Vangelo. Ditemi chi c'è se non Maria Vergine nei primissimi tempi, accompagnata da un uomo, da un compagno, da un marito. Cioè andiamo dalla Samaritana Maria Maddalena, dalla donna che lava i piedi di Gesù, alla donna che cerca la trama perduta, dalla vedova che getta la monetina nel tempio e quindi è vedova, dal figlio della vedova di Nain, pure lei è vedova. Marta e Maria, di nessuna di due si dice con chi sono, Lazzaro e il fratello. E dici, ma perché? Perché ogni volta c'è questa sorta di solitudine? Perché, secondo la logica del Vangelo, la donna sta in piedi da sola. È salva senza bisogno che la sua competenza sia data da qualcos'altro, che non è un invito alla consacrazione, intendete quello che sto dicendo, non è un invito né alla felicità né alla consacrazione, è un scivolare così grave così, è proprio dire l'identità è santa in se stessa, non dipende da un'altra persona che sia eventualmente uomo. A volte mi chiedo se sia così per l'uomo maschio, perché se anche ripercorriamo la Genesi, Dio crea la donna non dicendo perché siate l'uno l'aiuto per l'altro. Nel momento della creazione della donna voglio fare un aiuto che gli sia simile, carne della mia carne, ossa della mia ossa. Ma chi dice questo? Dio riguardo all'uomo. Io mi sono sempre chiesto perché non parli di una reciprocità di quel testo. Quindi ammetta una sorta di incompletezza dell'uomo, ma non ammetta una sorta di incompletezza della donna. È interessante, Luca questa cosa la sviluppa, era legatissimo alla Genesi, anche domenica scorsa, il racconto della catastrofe è una Genesi al contrario, cioè Luca, se leggiamo il Vangelo di Luca tra le righe, c'è la Genesi distinguita qua e là, ecco. E anche stavolta si tratta di una donna, la quale rappresenta l'anima, dice Gregorio di Nissa. Nel momento in cui l'anima trova il suo centro, cosa fa? Chiama le amiche e le vicine e dice gioite con me, cioè modifica la sua relazione umana. E questo è molto più comprensibile, perché se stiamo nella prima lettura che la donna è Dio, e anche quello è stimolante, quindi Dio è associato a una donna, non a un uomo, secondo l'Evangelista Luca, primo settore, prima lettura, la donna è Dio. Nel momento in cui si dice chiama le amiche e le vicine e dice gioite con me, diventa dire, beh, quindi Dio con chi gioisce in questa cosa? In cielo, con gli angeli del cielo, e parti su una lettura che è molto spiritualista. Quando stai su questa seconda lettura, quindi è l'anima che cerca il suo centro e una volta che lo trova comunica diversamente con gli altri, tira fuori con gli altri una luce, una forza, una qualità di vita, una interiorità completamente diversa. Capita nella vita, no, di trovare persone che sono unificate. Non so se vi capita. È vero che bisogna, come dire, allenarsi l'occhio per capire se una persona è disintegrata o è unificata, però dopo un po' ti rendi conto, no? Perché dopo che stai con una persona dici, ma questo è tutto. Cioè, di che cosa parli? Ma cos'è che c'è dentro? Quando trovi le persone unificate, ti rendi conto che c'è un centro di gravità. Impari tantissimo, un'esperienza bellissima, molto gratificante. E questo è chiamare le amiche e le vicine e dire gioire insieme a me. E poi l'immagine finale c'è gioia presso gli angeli di Dio. Mi piace molto questa immagine, sapete perché? Perché sta dicendo, quando una persona fa questo tipo di cammino e cerca il suo centro, cerca quella cosa che dà senso a tutte le cose che fa, quando l'anima fa questo, allora si rallegrano gli angeli di Dio, cioè questa è un'azione spirituale. Anche se non è segnata dalla devozione. Dio gioisce ogni volta che una persona trova il suo centro. Perché? E cos'altro potrebbe essere il centro di ciascuno di noi se siamo fatti a immagine di Dio? Bene, ci prendiamo un po' di tempo di silenzio. Ho lasciato anche un testo che vi possa accompagnare. Ne avevo un po' a disposizione, ero incerto, questo mi è piaciuto molto sul tema del donare. Buona preghiera, facciamo un quarto d'ora.